sulla rigenerazione urbana, ma dobbiamo fare cultura, per cultura intendo anche cultura aziendale, cultura nelle imprese che fanno rigenerazione, perché abbiamo per l'80%, parlavo dei dati proprio sull'edilizia, imprese che fanno esclusivamente costruzioni, non fanno rigenerazione. È per quello che parlo tanto di cultura edilizia. E quindi, oltre alla regione, però, dobbiamo prenderci noi la responsabilità anche come amministrazioni di fare investimenti. E piuttosto che fare investimenti, passate, no, non voglio dirlo, fare investimenti discutibili su altri tipi di rigenerazione urbana, farlo e dare la possibilità ai cittadini di fare rigenerazione sull'abitativo. E quindi ringrazio l'amministrazione per aver fatto questo percorso partecipativo con noi. E non sono d'accordo su tutte le cose che sono state scritte in questa delibera, soprattutto perché, come vi ho detto, alla fine è mancato il fiato per arrivare in fondo a una lungimiranza che pensavo di aver visto in questa delibera. Sono però d'accordo con il suo 94%. Grazie.
Bene, grazie. Altri interventi? Nessuno? Mettiamo in votazione. Prendo fuori. Chi è a favore del punto numero 3? No, dichiarazione di voto, mi ha detto di no, quindi ho messo in votazione. Ho capito bene, mettiamo in votazione, scusate. Dichiarazione di voto di Moscatti.
Bene, ci tengo soltanto a fare una precisazione. All'interno delle manifestazioni pervenute a protocollo 93 e 81, ve n'è una che interessa un ambito vicino al luogo dove abito. Ci tengo all'interno della dichiarazione di voto di dire che la mia valutazione coinvolgerà tutte le altre, ma all'interno delle commissioni mi sono sempre astenuto da qualunque commento relativo a queste, come è poi leggibile all'interno dei verbali. Grazie.
Bene, grazie. Mettiamo in votazione punto all'ordine del giorno numero 3, delibera di indirizzo per l'attuazione di parte delle previsioni contenute nel vigente PSC. Chi è a favore? Centro-sinistra insieme per Campogalliano, progetto Campogalliano e futuro per Campo. Contrari? Nessuno? Astenuti? Cambio campo. Faccio una brevissima comunicazione, la faccio adesso non alla fine del Consiglio Comunale perché riguarda i temi che abbiamo appena trattato. Ieri, proprio ieri, la Giunta regionale ha deliberato, ha approvato la delibera di accettazione o respingimento dei progetti sulla rigenerazione urbana che ha, vi ricordo che ha quello che dicevamo prima, insomma, quindi ha sostenuto con un finanziamento importante di circa 30 milioni di euro, forse anche di più. E vi comunico con grandissimo piacere che su 112 progetti arrivati in regione, quindi su 112, ne hanno ammessi 31, no scusate, ne hanno ammessi tutti 112, quindi 112 progetti ammessi, ne hanno finanziati 31, quindi poco più di un quarto. E Campogalliano si è posizionata al 13° posto, quindi abbiamo ottenuto tutto il grande finanziamento che abbiamo chiesto sulla rigenerazione. Che adesso non spiego, ma insomma che spiegheremo più avanti, quindi ci aspetto un gran lavoro. Ringrazio anche io i consiglieri per il lavoro svolto insieme e l'ingegnere Falbo. Grazie. Allora, cambiamo argomento, ci aspettano 6 delibere che sono tutte collegate all'approvazione del bilancio di previsione 2019. Propongo ai consiglieri di dividerli in due blocchi, quindi facendo due discussioni, anche se poi ovviamente ogni delibera va votata di per sé, però insomma giusto per... non tanto soltanto per risparmiare tempo, ma anche perché insomma sono insieme come argomento. Allora, come primo blocco, i punti e l'ordine del giorno 4, 5 e 6, che sono le delibere propedeutiche all'approvazione del bilancio, e sono la numero 4, verifica qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie anno 2019. Numero 5, il piano strategico per l'ottimizzazione gestionale e la valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale, a sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 112/2008, sempre per l'anno 2019. E la numero 6, bilancio di previsione 2019, i servizi a domanda individuale, approvazione tassi di copertura in percentuale del costo di gestione. E do la parola direttamente all'ingegner Falbo e al dottor Bertolani per l'illustrazione di questi tre punti. Non vi ho chiesto...
Niente, faccio io che... Allora, praticamente verifica qualità e quantità di aree fabbricate da destinarsi alla residenza delle attività produttive terziarie anno 2019. E, come già gli anni scorsi, vengono inserite l'area PIP di via Greco lotto S1, adibito alla costruzione della caserma dei Carabinieri, che era stato adibito e poi non è stato utilizzato, e poi un'area di Saliceto Buzzalino. Mentre nel... Per quanto riguarda il piano strategico per l'ottimizzazione gestionale e la valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale, viene... Ho perso l'allegato, vado a recuperarlo qua. Comunque sono le stesse opere che avevamo messo, cioè le stesse aree e fabbricati che erano stati messi l'anno scorso. Perché... riparte il computer. Aspetta che... perché il tempo che vada lì... Ecco qua. Allora, sono i locali ad uso ufficio di via Barchetta, compreso un posto auto, l'area dell'ex macello, poi dei locali ad uso ufficio in via Marconi, un reliquiato di un'area residenziale in via Risorgimento e un fabbricato denominato ex ambasciata in via Madonna. Sono le stesse cose, le stesse aree fabbricate che avevamo messo l'anno scorso, a differenza dell'anno scorso, però poi in bilancio non sono state messe tutte. Quindi diciamo il valore che è stato messo in bilancio è inferiore. Questi atti fondamentalmente servono per permettere all'ufficio tecnico eventualmente nel corso dell'anno di procedere alle alienazioni, sempre che ne ricorrano i presupposti, sia da parte nostra la necessità di fare queste alienazioni, sia che queste alienazioni abbiano un mercato, perché di solito il problema per vendere, cioè quello che ci ha bloccato in tutti questi anni, che anche se noi poi andiamo a cercare di vendere queste aree, alla fine non troviamo un acquirente e rischiamo di svenderle. E questo era per quanto riguardava quindi le due delibere dell'area. Poi, per quanto riguarda i servizi in domanda individuale, essendo Sì, più o meno sono sempre gli importi degli anni scorsi, perché ci sono rimaste praticamente solo due attività che vengono ricomprese in questa delibera, che sono le sale espositive del museo e l'affitto delle sale riunioni. Più o meno le spese sono più o meno, cioè le spese e le entrate possono avere delle oscillazioni da un anno all'altro, ma sono importi talmente piccoli che ti fanno anche cambiare le percentuali, ma alla fine gli effetti sul bilancio sono minimi per quanto riguarda l'affitto delle sale. Anche sul il museo più o meno i valori sono stabili, la previsione è di avere qualche entrata in più, perché si vede, cioè si è visto dall'andamento del 2018. Però sì, il grado di copertura rimane più o meno sempre quello, si passa da una previsione dell'anno scorso di 10,39 a una previsione dell'11,49 per il museo, mentre sì, le sale migliorano perché ne abbiamo date via un po' di più, quindi si prevedono maggiori entrate. Però diciamo, sono numeri che non cambiano il bilancio fondamentalmente, è più quasi un esercizio statistico che qualcosa di rilevante dal punto di vista finanziario ed economico.
Ok, allora grazie, apriamo la discussione, se c'è, c'è qualcosa da dire? Rubiani.
Grazie Sindaco. Ci sfugge una cosa, che è questa: mentre l'allegato alla delibera che si chiama 040 o 031, adesso te lo dico tra un secondo, io non l'ho trovato. Mentre l'elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione o dismissione, c'è una tabella all'interno del DUP. Mi chiedevo, abbiamo perso un allegato nel far girare dei file, corrisponde esattamente oppure no? Perché ha appena detto il dottor Bertolani che non tutte le opere, non tutti gli immobili dismissibili sono stati contabilizzati poi in bilancio, quindi chiedevo di capire quello. Abbiamo perso una tabella nella trasmissione?
Probabilmente, adesso non so se nella trasmissione c'era la tabella.
L'allegato non c'è.
Quando ho fatto lo stampone, quello grosso, visto che non ce l'ho messo.
Non c'è neanche nella trasmissione.
Quindi allora forse si è persa nella trasmissione, però è riportato pari pari nel DUP.
È la stessa tabella
che
troviamo nel DUP.
La programmazione prevede quello, poi però non tutte sono state inserite in bilancio.
Ok. Però dal punto di vista programmazione è la tabella del DUP.
Sì, si prevedono, diciamo, quello lì è tutto quello che è stato programmato di vendere con le condizioni che ho detto prima.
Ok, grazie.
Moscatti.
Sì, sullo stesso tema, Bruno, per cortesia, potresti controllare se si tratta della stessa tabella all'allegato I, scheda C? Elenco degli immobili disponibili. Per il bilancio dovrebbe essere nei documenti che ci hai trasferito, dovrebbe essere lo 030 o 031.
Va? Sì. 30 e 31 riguardano i tassi di copertura servizio a domanda individuale. Diciamo 0,40 è la proposta di delibera elenco immobili, doveva essere attaccato allo 0,40, si vede che non ha girato insieme allo 0,40, però era dentro alla nota di aggiornamento DUP. La nota di aggiornamento DUP. O comunque se al limite ce l'ho lì, ve la faccio vedere. Comunque sì, sono sempre gli stessi immobili anche dell'anno scorso.
Locale di ufficio via Barchetta, locale di ufficio via Marconi.
Sì. Sì, allora quella lì diciamo è parziale perché non ci sono tutti gli immobili dei documenti che vi ho appena illustrato. Quello che dicevo, che non tutti sono stati inseriti.
Ok, allora, a chi la parola per interventi? Se ce ne sono. Qualcuno? Nessuno? Moscatti.
Sì, intervento a metà. Intanto volevo parlare del nostro beneamato museo. Il nostro beneamato museo, perché ha un tema, come al solito ci risultano quei 30.000 euro, ma non sono effettivamente quelli i 34.000 euro che costa al Comune di Campo Gagliano il Museo della Bilancia. Poi sapete che io ho un grosso affetto per il Museo della Bilancia, che è dovuto a un'altra ragione, cioè che credo che il Museo della Bilancia sia un ambito tecnologico, di ricerca tecnologica, di diffusione tecnica e culturale che si focalizza poi dopo con la presenza di bilancia all'interno dell'edificio, però questo è un altro tema. Credo che sarebbe interessante avere invece il prospetto, quando viene presentata questa cosa, dell'intero costo che rappresenta per il comune. E poi invece a tema intervento, trovo interessante quella che è la tabella per l'affitto e il noleggio di beni dal comune di Campo Gagliano per l'organizzazione di eventi, attività o meno. Io non sono un tecnico di queste materie, ci sono inciampato per motivi privati recentemente. Ho trovato alcuni aspetti di disallineamento rispetto al mercato, in cui le cose, tra l'altro, noi dobbiamo andare a prendere e portare, montare da soli nel momento in cui otteniamo non il patrocinio, ma non il patrocinio oneroso di un'attività, parlo noi nel senso le associazioni del territorio, altri enti sul territorio le noleggiano, presentano, portano, montano allo stesso prezzo o a prezzi inferiori. È uno spunto di riflessione, non ho nessuna intenzione di aprire dibattiti su queste cose eccetera. Proviamola, testiamola per un periodo di tempo, è la prima volta che si fa questa cosa, vediamo come va, però insomma teniamo presente questo aspetto. Per quanto riguarda gli altri ambiti, io personalmente non ho molto altro da condividere. Grazie.
A chi la parola? Rubiani.
Sì, grazie. Dunque, stando ai tre temi, quindi servizi a domanda individuale piuttosto che immobili da cedere o aree che permettono la costruzione, credo che ci sia poco da dire. C'è poco da dire nel senso che in realtà per quanto riguarda le aree edificabili è un tema che è lo stesso che si ripete. Abbiamo l'area sulla quale sarebbe dovuta nascere la caserma, che è lì e starà lì, non si sa fino a quando e per quanto. E l'altra area è quella di Saliceto Buzzalino, che serviva per le delocalizzazioni TAV, che se non ci sono più richieste di delocalizzazione forse bisognerà cominciare a pensare di dare un valore congruo, e se vogliamo venderla, se no la teniamo lì, pianta stabile e buonanotte. Quindi su quelle. Sulle cessioni ripeterei le cose dette negli anni passati, cioè poi se riprende il mercato immobiliare ci troviamo e ne parliamo volentieri, ma con l'aria che tira le cose staranno ferme così, quindi sono un po' considerato che la terza delibera è quella relativa ai servizi a domanda individuale, e al di là dell'aumento del numero di voci, ma non dei prezzi, diciamo così, cambia di poco rispetto al passato, ecco, voglio dire, sì, è vero che sono preliminari in bilancio, ma insomma sono un po' fini a se stesse. E quindi non ci troviamo niente di diverso di valutazione degli scorsi anni. Grazie.
Altri? Altrimenti Mazzacurati.
Convengo con i miei colleghi, soprattutto sulle aree edificabili, insomma, sembra parliamo del nulla tutti gli anni, nel senso che sì, l'area della caserma, quando verrà alienata? Mai. Saliceto uguale. E nelle invece richieste, domande individuale, esula da questo contesto di approvazione, sì, convengo col mio collega che le tariffe sono tariffe non a buon mercato per il servizio che viene erogato, e mi pare lo vediamo anche poi dai profitti che dà. E inoltre, invece, per la mi premurerò di presentare richiesta che per la trasparenza, per la pari possibilità di accesso agli spazi comunali, quantomeno agli altri gruppi consigliari, sia concesso avere dei luoghi dove ritrovarsi, incontrare i cittadini, visto che non lo hanno nell'immobile del municipio, di poter anche lavorare, no? Gruppi consigliari in teoria sono gruppi che anzi in pratica sono gruppi che rappresentano i cittadini, e si studiano i consiglieri, le delibere, gli atti, dovrebbero avere la possibilità anche di incontrare i cittadini, non hanno un luogo oggi dove farlo, se lo devono fare devono farlo a pagamento, quindi sarà, lo dico fin d'ora, mia premura chiedere di poter avere l'utilizzo delle sale non a richiesta onerosa. Altro, grazie.
Solo un appunto, consigliere Mazzacurati, neanche il gruppo di maggioranza si trova con i cittadini qua, eh? L'amministrazione, la giunta, sì, ovviamente nelle sale comunali, ma il gruppo di maggioranza, centro-sinistra, sempre per Campogalliano, non si trova con i cittadini nelle sale comunali. Se lo fa, lo fa come fanno anche gli altri, prendendolo in affitto.
Assolutamente, però per lavorare sul come consigliere, da che ho tanti colleghi consiglieri che hanno sale per il loro gruppo consigliare. Non mi pare di averne mai ricevuta una, e neanche una in comune con i miei colleghi.
Altri? Mettiamo in votazione? Ok, allora. Numero 4, punto ordine del giorno, verifica qualità e quantità di aree fabbricate da destinarsi alla residenza e alle attività produttive terziarie anno 2019. Chi è a favore? Centrosinistra Insieme per Campogalliano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Progetto Campogalliano, Futuro per Campo e Cambio Campo. Qui in queste c'è tutta la immediata eseguibilità, come sopra. Numero 5. Piano strategico per l'ottimizzazione gestionale e la valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 112/2008 per l'anno 2019. Chi è a favore? Centro-sinistra Insieme per Campogalliano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Progetto Campogalliano, Futuro per Campo, Cambio Campo. Numero 6, bilancio di previsione 2019, servizi e domanda individuale, approvazione tassi di copertura in percentuale del costo di gestione. Chi è a favore? Centro-sinistra Insieme per Campogalliano. Contrari? Cambio Campo, Mazzacurati. E astenuti? Progetto Campogalliano e Futuro per Campo. L'immediata eseguibilità anche per queste due delibere, come sopra. Bene, allora passiamo all'altro gruppo di delibere, la numero 7, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2019. numero 8, approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, numero 9, conseguente approvazione del programma triennale delle opere pubbliche del triennio 2019-2021 e elenco annuale del 2019. La parola all'assessore Ballista.
Allora, io sinteticamente indico i contenuti della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione che abbiamo già visto, abbiamo già scritto, abbiamo già conosciuto. Si tratta sostanzialmente di due tipi di aggiornamenti. C'è un aggiornamento che deriva dall'applicazione delle modifiche normative generali e riguarda tutta una serie di questioni che io, se permettete, richiamo solamente per titolo, poi se volete entriamo anche nel merito, ma che riguardano la rimodulazione dei tagli a carico degli enti locali colpiti dal terremoto, avete visto, che riguardano le disposizioni per autorizzazioni a spendere l'avanzo di amministrazione, che abbiamo perfino praticato con la variazione numero 13 del bilancio, e che riguardano disposizioni generali per l'assunzione di personale. Questa è la parte, diciamo, sono le note di aggiornamento prevalenti che riguardano l'applicazione o il recepimento dentro il DUP, dipende dai punti, delle modifiche normative generali. Poi abbiamo una serie di aggiornamenti invece più specificatamente riferiti alla programmazione del comune e al bilancio, che riguardano appunto anche qui cito gli aspetti più rilevanti, perché nel DUP abbiamo discusso eccetera eccetera, l'aggiornamento degli investimenti per quanto riguarda il 2018, il piano occupazionale del comune 2018 e nel triennio, nonché la programmazione delle collaborazioni autonome, l'aggiornamento delle risorse destinate agli investimenti nel triennio 19-21 e le risorse per la spesa corrente. E ancora l'aggiornamento delle partecipate e ancora la programmazione dei lavori pubblici e il piano dell'alienazione, di cui abbiamo discusso qualche minuto fa in occasione dell'altra delibera. Ecco, questi sono secondo noi gli aggiornamenti più rilevanti al DUP, e che chiediamo naturalmente di condividere e di approvare.
La parola al dottor Bertolani.
Procedo col bilancio.
Sì. Sì. Allora aspetta un attimo, eravamo d'accordo sul bilancio, questa era la prima parte sul bilancio, prima di dare la parola al dottor Bertolani per affrontare il merito, volevamo fare alcune considerazioni che sono di carattere generale, come abbiamo fatto anche gli altri anni, che sono allo stesso tempo i principali elementi costitutivi del bilancio e anche una chiave di lettura del bilancio stesso, dicono in sostanza del perché di queste scelte. Volevamo sviluppare queste considerazioni con una molto brevemente, perché mi pare che insomma anche qui la discussione c'è stata ed è stata abbastanza approfondita. Vi informo, fra l'altro, informo il Consiglio Comunale con un certo piacere che abbiamo fatto un percorso di confronto sul bilancio che è passato attraverso le consulte economiche, ambientali, è passato attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali, è passato attraverso un'informazione che abbiamo fatto in occasione della giunta comunica e risponde ultima. È stato, a mio parere, un confronto molto positivo da cui abbiamo avuto uno scambio molto, molto fecondo di considerazioni. Dicevo, faccio con queste considerazioni, vogliamo fare queste considerazioni con una premessa, e la premessa d'obbligo, noi facciamo queste considerazioni, facciamo queste, questo bilancio, avendo voluto, avendo scelto di rispettare i tempi, i tempi che conosciamo, entro l'anno, anche se i termini poi sono stati spostati, a legislazione vigente, a normativa vigente, ma sappiamo tutti che c'è una discussione intorno alla legge di bilancio che potrebbe anche apportare delle modifiche agli elementi costitutivi del bilancio. Quindi con questa, ovviamente, facciamo con questa premessa. E sono quelle che abbiamo indicato, che abbiamo proiettato. Vogliamo dire che le aliquote IMU, TASI e addizionale IRPEF sono state ferme per tutto il mandato e sono ferme anche per quest'anno. Abbiamo detto questo perché quest'anno, per la prima volta nei 4 anni, a differenza dei 4 anni che abbiamo alle spalle, c'è la possibilità di ritoccare imposte e tributi a livello locale. Abbiamo scelto di non farlo e di continuare. La battuta ci sta, ovviamente, non è che non ci sta. Però era obbligo informare rispetto ai 4 anni che abbiamo, ma poi anche per una considerazione di carattere generale che farò successivamente e che è stata affrontata anche così con disghimbescio anche prima. E naturalmente sapete l'importanza che hanno questi imposti, questi tributi. Nell'economia generale del nostro bilancio, sono una grandissima parte del nostro bilancio. Manca la Tari, ovviamente, perché la Tari riguarda un servizio a costi e ricavi in pareggio e deriva dal bilancio economico e finanziario che Atersir ci fornisce, non nei tempi che noi abbiamo scelto per il nostro bilancio. Quindi di questo si discuterà più avanti. L'altro elemento da considerare è le modifiche che interverranno. Su questo anche qui pesa, ragioniamo a legislazione invariata e a termini di previsione. La previsione è che il fondo di solidarietà, che sono i trasferimenti dello Stato, poi in definitiva, mutamenti avvenuti nei parametri di distribuzione, tenendo conto che noi eravamo comune terremotato, poi siamo stati sospesi, poi siamo stati ripristinati, insomma tutta questa ambaradà qui, cioè prevediamo che entrino nelle casse comunali 75.000 euro in meno rispetto al 2018. Poi impieghiamo anche quest'anno una parte, nei limiti previsti dalla legge, di oneri di urbanizzazione sulla spesa corrente, pari a 110.000 euro, e abbiamo, diciamo così, sospeso, ma ai fini formali abbiamo tirato via dal bilancio, per noi sospeso, alcune spese che riguardano il campo dell'innovazione, l'amianto, la mobilità sostenibile, eccetera, eccetera, per rispettare pienamente l'equilibrio sulle spese correnti. Ma su questo faccio fra un minuto una riflessione di carattere generale, perché lo merita, perché c'è certo il superamento del pareggio di bilancio, ma no, non è che per esempio sulla spesa corrente dobbiamo rispettare le norme che riguardano le poste di bilancio che possono essere impiegate nella spesa corrente e quelle invece per investimenti. Sugli investimenti sappiamo, ci arriveremo anche dopo, insomma, che si aprono anche entrate derivanti dalle scelte che abbiamo appena fatto in ordine allo sblocco della situazione urbanistica di tutto il paese, ma al momento noi non possiamo assolutamente quantificare queste spese. Ho detto che facevamo anche, l'abbiamo valutata anche attentamente con il dottor Bertolani, una riflessione di carattere generale ed è un po' la seguente. È chiaro che il punto di difficoltà del bilancio, come lo è stato negli altri anni, è evidente e riguarda la spesa corrente. Noi per il terzo anno consecutivo impieghiamo oneri di urbanizzazione, certo, previsti dalla legge, in regola, conformemente a quello che prevede la legge, ma ecco, bisognerebbe evitare di impiegare anche solo parzialmente oneri di urbanizzazione sulla spesa corrente, perché una volta ci possono essere e una volta non ci possono essere. Per la seconda volta, ma poi in precedenza sono state fatte altre operazioni, noi spostiamo delle spese a livello del bilancio previsionale. Poi certo, vengono ripristinate queste poste, bando dell'amianto, campo dell'innovazione, eccetera, mobilità sostenibile, vengono al momento del rendiconto, quando cioè andiamo a conteggiare le risorse reali che possiamo spostare su questo. Però questo è un sintomo della difficoltà. È un sintomo della difficoltà su quella parte lì. Ovviamente, come dire, riguarda anche questa riflessione finale, conclusiva, riguarderà i prossimi bilanci, naturalmente, e riguarderà tutto un complesso anche strutturale del bilancio che va dal piano delle alienazioni e anche a tutta la questione delle imposte, dei tributi locali, eccetera, eccetera, perché i servizi debbono reggere. Su questo io penso che tutti conveniamo, su entrate che qualificabili come fisse e ricorrenti per servizi che non possono essere erogati con l'elastico: se ho le risorse le faccio, se non ho le risorse non le faccio. Insomma, bisogna avere questo tipo di certezza. Ecco, queste erano le considerazioni, ripeto, che abbiamo fatto in sede di costituzione del bilancio e anche chiave di lettura, più questa riflessione generale che imporrà, che vogliamo anche consegnare alla prossima consigliatura. E adesso io darei la parola al dottor Bertolani per i numeri e poi riprenderò la parola alla fine per il piano triennale delle opere.
Dottor Bertolani, prego.
Allora, passiamo alla parte dei numeri. Sottolineo soltanto l'ultimo punto, quello del superamento del pareggio di bilancio, grazie alle sentenze della Corte Costituzionale. Questo cambierà un po' lo scenario, diciamo, del nostro bilancio, perché adesso diventa normale mettere insieme le risorse e poi spenderle, mentre col pareggio di bilancio e il patto di stabilità mettevi insieme le risorse e le mettevi da parte. Quindi, diciamo, questo qui dovrebbe aiutarci parecchio. Allora, questo qui, vado molto veloce perché è già l'ora tarda, è sinteticamente il bilancio, dove si vede la parte corrente, la dimensione della parte corrente sopra i 9 milioni, la parte investimenti fra risorse varie in entrata 2.136.482.000 che vanno a finanziare più o meno i 2 milioni e mezzo di investimenti. Questa strisciolina verde è la quota capitale dei mutui, molto bassa, 107.525 euro. Quindi abbiamo un indebitamento molto basso. E poi vabbè, qua 100.000 all'anticipazione di cassa, che in questo momento diciamo non rischiamo di dover utilizzare visto che la cassa è piena, e le partite di giro 1.500.000, eccetera. Quelle lì comunque sono partite tanto in entrata, tanto in uscita. E quindi fondamentalmente siamo poco sopra i 14 milioni complessivamente del bilancio. Allora, qualcosa un po' di dettaglio sulle entrate. Ci sono qui le entrate tributarie, più o meno gli importi rimangono gli stessi. Qui sono state messe insieme IMU, TASO, fondi di solidarietà, perché più o meno sono entrate che, diciamo, nei comuni dove c'era molta IMU hanno dato meno fondo di solidarietà, dove c'era poca IMU hanno dato più fondo di solidarietà. A noi insomma, siamo di quelli che ci hanno perso un pochino per strada. Quindi diciamo, rispetto tra il 2018 e il 2019, si può notare che c'è minore recupero evasione complessivamente, perché finisce l'attività di recupero evasione sulla TASI, quindi non c'è più questo tributo, quindi non c'è più nemmeno da fare recupero evasione, quindi diminuisce la previsione di recupero evasione. Poi altre grosse modifiche, diciamo, qui non si vedono, c'è un po' di più su fra IMU, TASO e Fondo di Solidarietà. Dovrebbe essere che il Fondo di Solidarietà dovrebbe tendere a calare, l'IMU dovrebbe tendere ad aumentare, perché soprattutto con i movimenti che ci saranno in campo urbanistico, ci saranno le aree edificabili, quindi dovrebbe esserci un po' più di gettito. poi quando diventeranno capannoni forse dovrebbe calare un pochino il gettito perché una quota diventa dello Stato, comunque ci aspettiamo un movimento in aumento. Poi adesso quantificarlo adesso esattamente è ancora presto, perché soltanto stasera avete approvato le varie manifestazioni, adesso lì si può cominciare anche a fare qualche conteggio più fino, però in fase di predisposizione del bilancio si è tenuto presente questo andamento. Poi per il resto sì, più o meno le altre entrate tributarie sono stabili. Qui vabbè era una tavola per far vedere le varie aliquote, comunque sì, abbiamo già ricordato che sono rimaste ferme in questi anni. Entrate da trasferimenti, diciamo qui la differenza fondamentalmente è dovuta che nel 2018 ci sono le risorse che ci ha trasferito la Regione per risarcire i danni delle ditte interessate dall'alluvione dell'anno scorso. Quindi diciamo la differenza è data fondamentalmente da questo importo qua. Infatti si vede che alla metà 121.600 passiamo a 5.000 euro, che sono diciamo quelli rimasti legati al terremoto, che sono rimasti fuori dalle loro abitazioni. Quindi più o meno i trasferimenti stabili, a parte quelli legati alle calamità. Poi entrate extratributarie. Anche qui più o meno gli importi sono abbastanza consolidati, c'è qualche oscillazione da qualche parte, un po' più di vendita di beni e servizi, un po' meno di gestione dei beni, soprattutto perché è legato al fatto che ci sono alcuni canoni di concessione pluriennali che progressivamente diminuiscono. Poi c'è di più sugli interessi attivi, perché è legato all'attività di recupero e evasione con le rateizzazioni, e quindi nel momento in cui si rateizza sono concessi degli interessi. Quindi nel 2018 ancora poi il dato era ancora, diciamo, non teneva conto di tutto quello che sta avvenendo, quindi sembra che ci sia un aumento, in realtà già a consuntivo 2018 dovremmo essere ben oltre questi 6.800 euro. I dividendi si confermano quelli che abbiamo riscosso quest'anno, poi le altre entrate se non abbiano molte differenze. No, sono tornati indietro. Ecco qua le spese correnti, diciamo qua si vede una grossa fetta legata all'Unione, che dopo andremo a vedere nel dettaglio. Poi vabbè, l'acquisto di beni e servizi con il nucleato, anche una parte della farmacia, quella più legata alla vendita dei medicinali, all'acquisto dei medicinali, alla ricostituzione del magazzino. Poi si vede la parte del personale con 1.638.000. Sono le grosse spese principali. Il fondo credito di visibilità in questa tabella non si vede, anche perché non ci si riusciva a stare dentro il confronto con l'anno precedente. Rispetto all'anno scorso è un po' in calo, anche perché noi siamo partiti con un fondo credito di visibilità, l'abbiamo un po' tenuto alto, anche perché serviva col patto di stabilità a creare gli spazi per poter fare investimenti. Perché praticamente lo prevedevi, lo mettevi, ti bloccava una parte della spesa che poi non utilizzavi, non impegnavi a fine anno, quindi nei conteggi finali del pareggio di bilancio del patto di stabilità ti permetteva poi di poter fare più investimenti. Quest'anno viene un po' meno questa esigenza, in più guardando anche l'andamento delle entrate di difficile esazione, che fondamentalmente per noi è recupero e evasione, gli ultimi anni sono andati bene, anche perché siamo passati allo strumento delle ingiunzioni di pagamento, che è più efficace rispetto al ruolo di Equitalia, la sua agenzia della riscossione. Quindi questo, dal punto di vista del bilancio, fa bene. Questo qui è un dettaglio dei trasferimenti dell'Unione, di quello che noi dobbiamo trasferire all'Unione in maniera tale che poi l'Unione mantenga il pareggio di bilancio, l'equilibrio del suo bilancio, tenuto conto che in Unione hanno poi anche delle entrate proprie, che sono rette, multe o trasferimenti, in più hanno delle quote d'avanzo. Quindi si vede che il grosso è legato all'area istruzione, alla scuola. E poi c'è il sociale, la polizia, poi dopo cominciano i servizi di staff, personale, servizi informativi, finanziari, generali, poi altri alcuni servizi minori. Qui adesso non c'è un confronto con l'anno precedente, però nel 2019 nel predisporre il bilancio si è tenuto conto di maggiori trasferimenti all'Unione, perché soprattutto nell'area dell'istruzione, area sociale, per spese legate ai minori o ai casi segnalati, minori non accompagnati nel sociale, i minori segnalati nelle scuole, è una spesa in aumento, ed è una spesa che noi non è che possiamo controllare più di tanto, c'è un obbligo in capo ai comuni, quindi quando si presentano questi casi devono essere messi i fondi. Quindi poi dopo sì, Sapete che noi adesso approviamo il bilancio, poi l'Unione lo approverà più avanti, quindi ci sarà poi probabilmente quando saremo in occasione dopo il rendiconto, ci sarà, diremo, verso gli equilibri, di solito lo facciamo con gli equilibri all'inizio dell'estate, c'è un riallineamento dei trasferimenti previsti nel nostro bilancio con quelli attesi nel bilancio dell'Unione. Perché se dovevamo attendere di avere il bilancio dell'Unione, noi questa sera non eravamo qui e non riuscivamo a partire col nostro bilancio. Questa è la parte investimenti, che adesso passo la parola all'assessore Ballista. Io dico faccio solo una cosa rapida sulle entrate. Vabbè, ci sono le alienazioni, avanzo vincolato, fondo pluriennale vincolato, diciamo in genere lo movimentiamo a rendiconto perché diciamo è più semplice da gestire, ci vorrebbe una persona in più per gestire il fondo pluriennale vincolato. Le concessioni edilizia, anche qua si prevede qualcosa in più legato sempre all'urbanistica. E mentre qua nelle alienazioni inoltre non si sono considerate eventuali convenzioni urbanistiche, perché potrebbe essere che nel corso del, cioè se l'ufficio tecnico conclude delle convenzioni urbanistiche, in genere come è successo poi quest'anno, all'inizio di quest'anno ci sono delle entrate da alienazioni notevoli, però in questo momento non ne abbiamo tenuto conto, anche perché sì, sono tutti progetti che si devono sviluppare. Non ci sono più previste entrate correnti che finanziano gli investimenti, ma la cosa più importante, non si prevede indebitamento. Faccio vedere solo rapidamente una slide, che così dopo non devo parlare più, dove si vede il nostro indebitamento che in questo momento è in riduzione, sia quello diciamo in capo al comune, sia quello che diciamo è in capo all'Unione e noi attraverso il trasferimento all'Unione contribuiamo a pagare, sia quello che è in capo ad Acer, che Acer invece quello lì se lo paga da solo con le rette, con i canoni degli alloggi ERPE. In questo momento il bilancio di previsione non prevede indebitamento, non vuol dire che non si vuole fare indebitamento, vuol dire che in questo momento prima spendiamo l'avanzo disponibile, poi c'è le risorse, poi se c'è bisogno eventualmente sì, con variazioni di bilancio ripassando in consiglio si potrà attivare del nuovo indebitamento nel caso si renda necessario, perché lì c'è da vedere anche poi quando usiamo tutto l'avanzo, c'è da vedere i tempi con cui c'entrano gli oneri, con cui possono essere fatte delle alienazioni, e in funzione di questo poi si può decidere eventualmente di attivare dell'indebitamento, anche perché siamo talmente bassi che sì, non è un grosso problema per noi. Adesso ritorno sulla parte qua investimenti e passo la parola all'assessore Ballista.
Su questa parte anche qui molto velocemente, perché cito solo o sottolineo solo gli aspetti più rilevanti per quanto riguarda il piano triennale delle opere. Ovviamente il piano delle opere relativo al 2019 è dentro al bilancio che è stato appena illustrato. L'elemento più rilevante, perché le altre mi sembra che siano abbastanza riconducibili alla spesa ordinaria, è il trasferimento dell'investimento di 1.330.000 della Laffer dal 18 al 19 per questioni di tempo e anche con una coda di opportunità, nel senso che noi abbiamo avuto il decreto di finanziamento ad agosto di quest'anno e poi abbiamo fatto il progetto di intervento per la messa in sicurezza dell'area. Questo è tuttora in corso e questo, la fine della progettazione, poi seguirà l'aggiudicazione dell'opera, la procedura a evidenza pubblica, e coincide diciamo con una scadenza che ci è dettata dalla procedura fallimentare, e cioè la seconda asta che mette in vendita il lotto, tutto l'intero territorio, che avverrà l'11 di gennaio. Allora voi sapete che su questo aspetto la Regione che eroga questi, cioè, o meglio, il fondo per i danni del terremoto conserva il diritto di rivalsa su questa cifra, e allora prima abbiamo deciso anche di aspettare questa scadenza, perché se per caso l'area andasse venduta l'intervento viene trasferito in capo all'acquirente, ovviamente. Quindi c'è, ma siamo giorni, quindi non è questo, questo. In questi sei mesi, cioè da quando abbiamo avuto il finanziamento, abbiamo fatto queste cose. Questo mi sembra che sia l'elemento più rilevante di quell'aspetto lì. Per quanto riguarda invece il piano triennale, ovviamente ci sono tutta una serie di investimenti che vengono, delle opere che vengono fatte, che si ripetono. Mi pare che l'elemento più rilevante che vale la pena essere segnalato, è anche perché ha a che fare con una cosa che è stata detta prima, riguarda il trasferimento al 2020 dell'obiettivo di costruzione del magazzino comunale. Che magazzino comunale che è legato anche ai due lotti di cui si è parlato anche prima nell'area di via Greco. Questo mi sembra l'aspetto più rilevante, le altre cose mi sembrano abbastanza ordinarie, interventi sulle strade, straordinari, ordinari, eccetera, eccetera, sugli edifici pubblici. Va segnalato l'intervento per condizionare biblioteca e locali del comune. Ecco, sì, ma sono cose che si leggono facilmente, si capisce facilmente che cosa significano. Paola, io avrei finito.
Ok, grazie. E la parola ai consiglieri.
Sì, c'è.
Rubiani.
Ecco, acceso il microfono. C'erano due o tre quesiti che ci sembravano significativi. Uno adesso proprio dalle parole dell'assessore, cioè quindi, se ho capito bene, se l'11 gennaio qualche acquirente acquisisse l'Affer, il 1.300.000 se lo tiene la regione e il lavoro è a carico dell'acquirente.
Evidente.
E se va, e se invece l'asta non va avanti, che facciamo? Il lavoro viene fatto oppure, perché dopo sei mesi c'è un'altra asta, attenzione. Cioè, volevo capire se andiamo.
Infatti,
com'è il film? Questa è la prima domanda. Scusi un attimo, così. La seconda domanda era nel DUP. C'è la tabella della TARI adesso purtroppo non ho segnato la pagina, non sono stato molto insomma, dalla quale si evince che al 16 ottobre c'è un inevaso, c'è un insoluto ben più alto della stessa data, se ho letto bene la tabella, degli anni precedenti. È un fatto legato a quello che si diceva prima della contabilità era non allineata con noi, o è un fatto vero, punto interrogativo. Terzo quesito invece era il magazzino comunale. Il magazzino comunale sembra un po' l'araba fenice, ma diciamo, visto che stasera è tornato di attualità, ne parliamo di nuovo. Avevamo colto in passato che non, eccolo qua, la tabella pagina 148 del DU. Il magazzino comunale, dicevo, si era parlato che non interessava più nei termini in cui era stato esposto anni fa. Forse non interessava più del tutto, poi interessa di nuovo in forma diversa. Chiedevo se era possibile, se c'è già un'idea di quale metratura, che dimensioni servono, perché ok, è tirata avanti ancora due anni, palla avanti a pedalare, come si direbbe, oppure palla in tribuna e poi ci pensiamo, però volevamo capire la sostanza della cosa. Grazie.
Ecco, allora, raccogliamo altre domande. Ci sono altre domande? Moscatti no, Mastacurati no, Camellini no. Allora, Assessore, prego.
Allora, sulla questione della Laffer è esattamente come la domanda lascia intuire, nel senso che noi abbiamo per una ragione di coincidenza, l'ho detto esclusivamente per una ragione di coincidenza, di date. Noi stiamo la progettazione entro l'anno per l'intervento, è pronta l'aggiudicazione, l'intervento segue. Evidentemente per una proprio solo per una concomitanza di date che mi obbligo, che va segnalata in termini obbligatori, dico, diciamo che se all'asta di gennaio avesse successo e la procedura fallimentare ci dice che tutte queste cose noi le facciamo in parallelo alla procedura fallimentare, ci dice l'area è venduta, evidentemente l'area viene venduta con l'obbligo dell'intervento, della bonifica e della messa in sicurezza. E quindi benissimo, il nostro intervento è servito a sollecitare, diciamo così, questa cosa. Se questo non avviene, evidentemente noi non siamo andati, non ci siamo battuti in questi anni per portare a casa questo risultato e lasciarlo lì. L'intervento scatta immediatamente nei tempi più brevi possibili da parte nostra. Abbiamo già i soldi, abbiamo già eccetera eccetera. Quindi mi sembra che così sia ancora più chiaro di come l'ho detto prima. Sulla Tari, secondo me tutte e due le cose, però io su questo non sono in grado, no, anzi non è possibile essere in grado oggi, c'è una discrasia di tempi innanzitutto che non ci consente di dare una risposta.
Bruno vuole rispondere.
Bellissimo, ecco, questo se Bruno vuole intervenire su questo, io ne sono grato. Sul magazzino a noi i ragionamenti fatti in questi anni, che il magazzino viene confermato, il magazzino serve. Addirittura, come dire, avevamo anche messo insieme una metratura di 2000 metri quadrati che ci serve per tutte le nostre necessità. È un ragionamento che va rifatto.
Di area o di area coperta?
Dico, scusa?
2000 metri quadri di area complessiva.
Di area
o di area coperta, sì, no? Di area, sì, complessiva.
Sì, sì, sì. Sì, era così, me lo ricordo perfettamente, fino a 2 anni fa. Dopodiché, per le ragioni note, ma anche quelle relative alle difficoltà che abbiamo avuto con l'ufficio tecnico in questi anni, naturalmente abbiamo fatto slittare, perché c'erano altre priorità, abbiamo fatto slittare questa opera, ma avendolo indicato nelle opere triennali, questo di per sé conferma che l'opera è necessaria e va fatta, ovviamente, secondo l'amministrazione. Non so se Bruno sulla Tari vuole...
Prego, Bertolani.
Come indicato anche lì nella tabella, fondamentalmente è stata la reintroduzione dell'F24 che ha comportato una complicazione della rendicontazione, perché in pratica si devono prendere i flussi che vengono passati dalla struttura che gestisce gli F24 e poi dopo rielaborarli, e quindi rende più lente le contabilizzazioni, quindi non ha ancora inserito tutto, diciamo, non è ancora riuscito ad allineare tutto. E in più c'è anche la gente che è abituata, ma tanto arriva in banca e pagano, in buona fede si dimentica di pagare, poi si vede un pochino l'effetto che quando magari la volta dopo paga sia quella rata che quella precedente, perché si accorge che non l'ha pagata. In più, vabbè, sul 2018 è ancora alto, perché poi essendo già usciti, diciamo, gli avvisi, sono in corso di pagamento, diciamo, è più preoccupante il 17, che in teoria dovrebbe essere già un anno chiuso, e si vede che rispetto, diciamo, a un in genere, diciamo, un 10% fisiologico, c'è un 4% di più, che probabilmente sarà gente che quando gli manderemo l'ufficio tributi gli manderà l'avviso, diciamo, quello metà bonario e metà cattivo, diciamo, guarda, a noi non risulta pagato, se regolarizzi entro 30 giorni bene, altrimenti se regolarizzi fra il 30° e il 60° giorno c'è la sanzione. Probabilmente sarà in quel momento che si andrà a fare una ripulita di queste, diciamo, dimenticanze. Perché sì, c'è proprio il problema dell'F24, che non potendo farlo a debito in conto, chi era abituato a pagarlo, a farselo addebitare in conto, rischia di dimenticarselo.
Bene, grazie. E gli interventi? Mazza Curati.
Insomma, tante cose. Quello che penso del bilancio, insomma, lo ripeto sempre, insomma, costantemente, anche nell'utilizzo dell'avanzo di bilancio, avrei fatto scelte diverse, avrei fatto scelte del, sì, mi dice l'assessore, non abbiamo toccato le aliquote, male, molto male. Io, come già precedentemente detto, avrei approfittato e feci la proposta proprio in sede di bilancio.